23 ottobre, cannellotto. Prego. Fine. La sua infanzia, il suo paese.
Ma il mio paese si chiama Rontis. E sul Tagliamento, nel Basso Friuli, vicino al mare, 20 km dal mare. 2000 abitanti, si dice che nel 1911 ne avesse 4000, un paese di contadini, pochi erano quelli che lavoravano nell'industria, anche perché non c'erano fabbriche, qualche artigiano, fabbri, muratori, la stragrande maggioranza erano famiglie contadine, ma non grandi proprietari terrieri, ma piccoli contadini che sopravvivevano praticamente facendo qualche altro lavoro, per esempio canali, pulizia dei canali, queste cose, perché noi siamo abbastanza bassi, siamo 6-7 metri dal mare e c'era bisogno poi di idrovore, di scavi, di canali, queste cose. Era un po' un'alternativa al lavoro della campagna. Sono nato nel 1938, l'Italia combatteva in Africa, non c'era molto per vivere. Io non ho vissuto in quel modo, però i racconti dei miei mi hanno fatto capire che c'era abbastanza disagio, miseria, il lavoro era quello che era, e mio padre era anche emigrato, era stato in Austria a lavorare, anche se per i friulani l'Austria rappresentava comunque una expatria e avevano sempre possibilità di trovare lavoro. Mio padre aveva imparato a fare il mestiere del fabbro, però dopo per necessità ha fatto anche il falegname, lavorava in proprio durante l'inverno a casa, faceva il muratore, il pittore, l'elettricista, faceva tutto quello che era possibile fare più di sopravvivere. La famiglia non stavamo male, però non c'era quel qualcosa di più.
Quanti eravate in famiglia?
Io avevo una sorella più anziana di me di 4 anni e una che è nata dopo, quando io avevo 11 anni. E poi c'è stata la guerra, abbastanza disastrosa. Abbiamo vissuto, quello me lo ricordo, ero piccolo, cioè alla fine della guerra avevo 7 anni. Mi ricordo ancora degli episodi. Mi ricordo i tedeschi, gli elmi, i grandi cavalli che avevano per trasportare cose, i partigiani, mi ricordo alcuni fatti che sono successi, i fascisti. È stata una cosa abbastanza dura da noi, perché la guerra partigiana è anche iniziata molto prima che in Italia, cioè già nel Friuli si sentiva sta voce di libertà, cioè, i nostri partigiani combattevano nel nono corpo jugoslavo con Tito. Da noi c'è, cioè, la gente che conosco ancora, erano molti giovani che aspiravano a questa libertà e che si sono impegnati, qualcuno ci ha rimesso anche disastrosa anche per il fatto che l'occupazione tedesca. Mi ricordo, nella casa di mia nonna c'era una specie di comando lì della zona, cioè avevano requisito le stalle, avevano occupato un po' tutto e apparentemente si comportavano con la popolazione finché per loro le cose andavano bene, abbastanza regolare. Poi quando capito che non c'era più molto da fare, che la popolazione era contro di loro, hanno avuto anche gesti molto, molto duri, picchiavano la gente, incarceravano, fucilavano, c'era un po' di tutto. Ecco, ho degli episodi abbastanza chiari di quel momento. E poi, finita la guerra, la liberazione, ci siamo sicuramente liberati di un nemico, ma non della miseria, ecco, la miseria è continuata, è aumentata. Poi vicino a noi c'era un ponte sul Tagliamento che doveva essere bombardato a tutti i costi, interrotte le comunicazioni ferroviarie fra Venezia e Trieste, il paese che 4 km da noi è stato bombardato, quasi raso al suolo, e per cui ha creato disagio, sfollati a casa nostra, al paese c'erano degli sfollati di quella città. Ecco, ho vissuto quel dramma lì, in più ho accentuato il fatto che non c'erano molte possibilità. In campagna ci si arrangiava, anche noi bambini andavamo a rubacchiare qualche mela, qualche pera, cioè avevamo necessità di nutrimento che non sempre era dato. Poi erano la liberazione ha portato una ventata abbastanza, cioè una ventata di tutti speravano qualcosa di migliore, e poi piano piano abbiamo dovuto accorgerci che non era il caso di essere molto euforici, perché problemi non sono stati risolti, anzi immediatamente dopo la guerra sono cominciate le migrazioni, gente anche del mio paese, soprattutto le donne, perché penso
che degli uomini,
sì, perché avevano più possibilità di essere accolte nelle grandi fabbriche di tessitura eccetera, c'era più possibilità, e soprattutto nelle famiglie, Mi ricordo mia sorella è andata via, che aveva 15 anni, 14-15 anni a Milano, e poi ho avuto dei parenti, delle cugine che sono arrivate in questo paese, in Svizzera, appunto come sarte, eccetera. E l'emigrazione è subito iniziata, immediatamente. Poco dopo la guerra, visto molti giovani che non vedevano più un futuro, hanno dovuto andarsene, anche perché c'era tutta un'esperienza precedente, cioè il Friuli era una patria degli emigranti, tutti andavano via, tutti cercavano soluzioni che non potevano trovare nella piccola patria, così la chiamano ancora, e così siamo partiti. Ma poi l'emigrazione ha avuto un effetto come le palle di neve quando si mettono in movimento, cioè quando gli emigranti, i primi emigranti ritornavano, avevano quel qualcosa di più degli altri che erano rimasti, cioè avevano qualche franco, qualche marco, qualche cosa in più, e che ha fatto da traino anche questa cosa affinché altri partissero, invece di magari di lottare per posti di lavoro o per migliorare le loro condizioni, hanno visto che era più facile partire, fare anche naturalmente esperienze, e c'è stata proprio una valanga. Mio padre, per quanto dicevo prima, aveva capacità di lavoro molto, molto vaste, cioè aveva diverse professioni che con maestria poteva sopravvivere, e non avevamo quella grande necessità, cioè io non avevo quella necessità eccetera, anzi mio padre cercava di prefigurare un futuro diverso dal suo per quanto riguardava me, e c'erano delle prospettive, cioè si parlava di qualche cosa di lavoro, cioè lui aveva l'idea che almeno io, cioè perché l'idea del maschio soprattutto, avesse avuto la possibilità di studiare, ma non c'erano le scuole, tant'è vero che dopo le elementari, che in parte ho fatto con le suore, le prime due classi, cioè durante la guerra, sì, durante la guerra, aveva cominciato nel 44 la scuola, 45. E dicevo che era molto difficile prefigurarsi qualche cosa, anche perché non c'era, ma attraverso mio padre avevo la possibilità di ottenere di fare qualche cosa di diverso da quello che aveva fatto lui e i miei nonni, eccetera, cioè di fare qualche cosa di più, ma mancava un po' tutto, le scuole non erano ancora in funzione, era un po' un disastro. E io sognavo, come tutti i ragazzi di quell'epoca, sognavamo qualche cosa di diverso, anche perché c'erano le radio, si sentivano le cose, le musiche, c'era quella libertà acquistata per cui si cantava per le strade anche di sera, che prima non era permesso, e vedevamo il mondo. Poi c'erano quelli, gli americani, che hanno portato la musica, le cose, che anche perché noi lo abbiamo vissuto molto da vicino, sta presenza, perché a Trieste è stata occupata per diverso tempo. Aveva una sorella che lavorava poi a Trieste, ed era una città sovvenzionata, ma che però la gente, avevamo l'impressione che lì si stava abbastanza bene in quell'epoca. E tra i sogni che avevo era quello di andare in marina, perché avevo lo zio che aveva fatto la marina. E siccome c'erano molti giovani, quelli che non trovavano lavoro, cercavano di andare a fare i volontari nell'esercito, nelle forze armate, anche perché rappresentava un'uscita, è una garanzia almeno del mangiare, del dormire. E poi prospettavano che dopo il servizio volontario di 2, 3 o 4 anni, non mi ricordo come era, si acquisiva qualche cosa di più, un mestiere o qualche cosa che potesse poi servire nella vita, o addirittura continuare la vita militare, perché proprio in Friuli era praticamente occupato dalle forze armate. Avevamo delle città come Palmanova, che la popolazione residente, non so se era la metà o un quarto dei soldati che erano presenti su quel territorio. Così mi affascinava, perché avevo uno zio della marina, le fotografie, le cose, così era. Cioè, andare da giovane cadetto in una nave per avere qualche cosa poi. Mentre a scuola facevo questa scuola che era di avviamento professionale, che era quella più vicina a noi.
Che settore?
Agraria, perché non c'era un'alternativa, cioè era solamente di quel tipo, perché la situazione era quella, non c'erano fabbriche, non poteva essere sicuramente una scuola tecnica. Queste erano più a Udine, Trieste, in zone più industrializzate che non dove ho vissuto io. E durante questo periodo di scuola c'era un professore di disegno che ammirava le cose che riuscivo a fare e mi aiutava anche a capire le forme, il disegno, la caricatura, la pittura. È stato veramente una persona molto molto vicina a me, si chiamava Campanella, mi ricordo perfettamente, era siciliano di origine, molto bravo, e mi proteggeva da quel punto di vista, mi forzava a fare qualche cosa di più. E in un colloquio con i genitori aveva anche detto loro che sarebbe stato una cosa abbastanza buona per me poter frequentare magari un'accademia d'arte, eccetera eccetera. Poi dopo, davanti alle difficoltà, spostamenti a Venezia, o perché lì non c'era altro se non quella, cioè queste sono le difficoltà che poi ti deludono nella vita, non ti permettono di capire cosa puoi fare. Il tempo era difficile, anche perché non sapevamo, tutta questa massa di giovani che non sapeva cosa fare, e erano pochi quelli che trovavano lavoro, e se lo trovavano fuori, a Milano, Torino, nelle grandi fabbriche. Ma anche per entrare in quelle fabbriche, se non c'era il benestare di qualcuno al paese che avesse influenza, tipo il Monsignore o qualche un altro, era difficile. Poi le prese di posizione politiche dei giovani contrastavano con quelli che potevano offrirti possibilità di lavoro, per cui uno che era nella Federazione Giovanile Comunista difficilmente entrava in una fabbrica. La prima fabbrica che io ho visto passando in treno era a Tor Viscosa, 20-30 km da casa mia, più grande fabbrica che non avevo neanche mai visto com'era, perché appunto da noi solamente piccoli contadini e molti asini, perché i trasporti si facevano ancora con l'asino. Ricordo che c'è stato un sindaco di una cittadina vicina, di un paese vicino, che ha detto: finché ci saranno gli asini nel vostro paese non ci sarà progresso. Insomma, queste cose. Poi sfortunatamente mio padre, che aveva trovato anche, faceva il capomastro con una grande impresa, aveva trovato finalmente il posto adatto, ideale alle sue capacità, e anche ci permetteva di guadagnare, cioè di avere quel sufficiente per la famiglia per poter progettare un futuro diverso. Ritornando dal lavoro dopo una giornata di duro lavoro, perché è durata 15-16 ore, a mezzanotte hanno staccato il lavoro perché era molto importante, facendo un getto di calcestruzzo che non poteva essere interrotto, la stanchezza, le strade che non erano quelle di adesso, lui aveva un motorino e si è schiantato contro un camion ed è morto lì sulla strada, e noi siamo rimasti a terra completamente.
Lei quanti anni aveva?
Io avevo 13 anni, 14 anni. Sì, difatti ho interrotto, non ho dato neanche l'ultimo esame della scuola. A giugno non ho dato l'esame, per cui dopo non ho recuperato.